Hunter.
Buonasera cari amici, e la tela sonora Radio Alma 101.9 FM, prima serata del palinsesto 2009-2010, quindi grande serata di apertura, grandi ospiti. Vi diamo a tutti un caloroso benvenuto perché siamo un po', come dire, fuori allenamento, perché è un mesetto, due settimane che non ci facciamo sentire, nonostante sul blog della radio siano comparse svariati, diciamo, messaggi che riguardano la Carovana dei Poeti, che come avrete letto è un progetto con Fare Editore, con tutti i poeti che hanno partecipato alla stesura di protesto, e quindi insomma ci sarà questa carovana, questa presentazione di brani, e noi intanto sul podcast abbiamo già caricato le voci dei poeti che parteciperanno, quindi avete, come dire, avuto un assaggio durante l'estate. Grande estate, insomma, è stato un bel periodo, ci siamo riposati, ci siamo divertiti, la nostra cara Paola Gui, che è qui con me in radio, si è divertita, ha lavorato come una matta, è andata anche in Italia, vero Paola? Non si sente, non ti sento.
Dicevo.
Ecco, adesso sento. Quindi sei tornata in Italia e poi sei
fuori allenamento.
Sei fuori allenamento, ma non ti preoccupare.
Sì, avevo sbagliato canale.
Bene, allora, diciamo che stiamo aspettando la nostra amica Giulietta Lachi e presentiamo intanto velocemente i tre ospiti. Poi ci sarà probabilmente la sorpresa di avere con noi un personaggio che vive a Bruxelles, della casa editrice Maelstrom, che ci racconterà alcune cose, soprattutto cosa sta succedendo nel mondo dell'editoria. Allora, dicevo, prima ospite Anna Raffaella Farao con Il pianeta blu mio Osotis. Io ho conosciuto Anna Raffaella grazie a Max Ponte di Poesia Totale, che voi sapete che ormai intrattiene con la tela sonora un rapporto, diciamo, privilegiato, perché spesso invia cartoline al commissario della poesia di Radio Alma e si fa sentire con la sua asse da stiro e il premio così che lui ha indetto. Insomma, ci sono tantissimi così spunti che questo ragazzo lancia nel mondo della poesia, e uno di questi è appunto il pianeta blu mio Osotis, cioè l'amica Anna Raffaella Farao. Quindi ringrazio intanto Anna Raffaella per aver voluto partecipare. Poi presento la seconda ospite, che si chiama Barbara, e Barbara è una ragazza che ho conosciuto grazie a un altro personaggio, che è Cristiano Ferrarese, perché voi sapete che l'anno scorso, cioè quest'anno a marzo, abbiamo presentato il libro La Trilogia dei Matti, appunto di Cristiano Ferrarese, edito da H, editrice, casa editrice. Succede che quindi con Barbara Gozzi abbiamo deciso di ritornare sull'argomento, e quindi sull'essere matti, o comunque venire considerati tali, qualunque sia il significato che si voglia attribuire a questo termine, perché la letteratura ha tentato di lasciare diverse tracce. Quindi in questo brevissimo tour radiofonico, in cui giustamente lei dice toccate fuga, sarà una camminata veloce tra voci, così contatti, telefono, spiegheremo un attimino che cosa intendiamo e quali sono le differenze, e quindi differenti angoli da quali si può dare un'occhiatina a questa categoria. E poi, per terminare, i passigli poesia, testi scelti da Mario Luzzi, e il libro quindi di Giovanni Commare, La lingua batte, con una prefazione di Marino Biondi e con una nota di Davide Sparti. Speriamo di avere Giovanni al telefono, perché appunto credo che ne valga la pena sentire proprio con la sua voce, così la sua parola. Bene, a parte l'ospite che si farà vivo e Giulietta, che è un po' in ritardo perché mi ha spiegato che al tram si è bloccato per un incidente, ma noi non ci siamo abituati alla tela sonora. La prima della tela sonora è sempre, come dire, un disastro, nel senso che capitano sempre di tutto di più. La musica questa sera sarà intanto un assaggio, perché anche qua Ribes verrà intervistato venerdì prossimo con il suo pezzo Sono venuto per l'aumento, che ascolteremo. Poi un brano tratto dall'album di Abbraccio Arancio, sempre di Note Volanti. Voi sapete che noi abbiamo una passione ormai, diciamo un legame molto forte con Note Volanti. Questo diciamo album che vi presentiamo oggi. I testi e le musiche sono di La Zazzarra e Passarelli, gli arrangiamenti di Mosaico, la direzione di Alfredo Cornacchia, la batteria Guarino, tastiere Alias, e poi tromba e flicorno Rosario Calabrese, violoncello Lo Monaco, violino Francesco Clemente, flauto traverso Giuseppe Lapiscopia e flauto orientale Davide Giove. Bene, diciamo ringraziamo casa editrice Note Volanti, che ormai di Modena, che ormai ha un legame, un diciamo ci vuole bene, quindi ci ha mandato un sacco di musica. Ringraziamo Ribes, che ascolteremo a breve. Dimmi tu, carissima, cosa vuoi, perché so che adesso ci lanci ci proponi un brano, che sono i tuoi amici.
Sì.
Ma non sono i Double Sense?
No.
Ah, Anna, cioè stasera c'è qualchedun altro.
Eravamo un po' di fretta.
D'accordo. Va bene, allora ci presenti, chi ci presenti questa sera?
Io vi presento qualcuno che già conoscete, sono in Black Era.
Perfetto.
Sono di Napoli.
Benissimo.
E fanno dub.
Ok, benissimo, allora che ne dici? Primo pezzo e poi una chiacchieratina, lanceremo un brano di Anna Raffaella prima di contattarla, così anticipiamo un attimino il contenuto del suo libro Il pianeta blu, Myosotis.
Perfetto.
Grazie Paola di esistere.
Prego.
Amici, restate con noi, adesso un po' di musica.
Thank you.
Buonasera cari amici, è qui con noi Giulietta, è tornata.
Buonasera.
Eri in vacanza, di la verità.
Sì, proprio, magari.
Allora, senti Giulietta, hai voglia di leggere l'introduzione al libro Il pianeta Plumiosotis, mentre io telefono a Anna Raffaella, perché volevamo farvi ascoltare un brano che lei leggeva direttamente, ma credo che sia più simpatico sentire la voce di Giulietta che legge l'introduzione, e poi mentre Giulietta presenta, magari se ce la facciamo leggiamo anche una parte, la prima pagina del libro che è molto bella. E io intanto chiamo Anna Raffaella, quindi vado, mi ricordo adesso che devo anche fare un'operazione per telefonare, quindi ti cedo i microfoni.
Va bene.
E magari ci racconti anche che cosa hai combinato quest'estate.
Cos'hai combinato quest'estate? Beh, abbiamo fatto un progetto di teatro di strada, quindi abbiamo fatto un viaggio molto interessante, stimolante, molto difficile anche perché non è così piacevole sempre come si può pensare. Comunque, torniamo a un altro pianeta, il pianeta Plumiosotis, e vi leggo l'introduzione scritta da Max Ponte. Il pianeta Plumiosotis, racconto di Anna Raffaella Farao, giunge alle stampe di un'edizione bilingue illustrata che ne mostra la ricchezza narrativa e le molteplici suggestioni. L'autrice ha seguito personalmente la traduzione dal francese, sua lingua madre, e il delicato lavoro di illustrazione, con l'obiettivo di presentare ai lettori un'opera rispondente all'impronta iniziale. In questa attività di ricreazione linguistica e rappresentazione visiva, chi ha lavorato con lei ha esperito quanto siano forti nel pianeta Plumiosotis temi e tratti costitutivi come il gusto per il meraviglioso, per la raffinatezza quasi decorativa ed enciclopedica che spiega davanti ai nostri occhi mappe celesti. La protagonista di questa favola è Bellatrix, bambina centenaria, personaggio sui generis, creatura dai capelli rossi che viaggia nello spazio su un guscio di noce. Le vicende si dipanano attorno alla preparazione del compleanno di Bellatrix, circondata dall'affetto della nonna Lyra, unica sopravvissuta della famiglia, e dei bizzarri amici provenienti dal cosmo. Nel corso della narrazione, lettori d'ogni età potranno scoprire i particolari di una storia in cui la realtà è elevata ed armoniosa surrealità. A completamento del racconto è stato realizzato un glossario essenziale e allo stesso tempo sorprendente. Quindi questo era Max Ponte che parlava attraverso la mia voce, e leggo anche una prima pagina, tanto per dare una piccola impressione. Altair, je ne sais pas encore comment l'on dit je t'aime sur Plumiosotis. Il faudra que j'appelle ma grand-mère Lyra en attendant que je t'envoie plein de bisous. Altair, non so ancora come si dice ti voglio bene sul mio pianeta. Bisognerà chiamare mia nonna Lyra nell'attesa di ti mando tanti baci. Ci voleva pazienza, poiché l'avventuriera era partita con il suo bolide Alfa per un viaggio molto lungo. Era partita alla scoperta della nebulosa a spirale di Andromeda. Amava inviare cartoline spaziali che si illuminavano toccandole, raccontando le origini dei luoghi raffigurati, sono magnifico gigantomagiche, esclamava Bellatrix ammirandole. La piccola si concentrò pensando intensamente alla nonna e pronunciò queste parole che lasciamo scoprire ai lettori quando leggeranno questo Il pianeta Plumiosotis, perché adesso è pronta la diretta, quindi Gabriella sta tornando ai microfoni, ecco. Ci sei, Anna Raffaella?
Anna Raffaella?
Non ti sentiamo molto bene.
No, infatti.
Ciao, sì, devi.
Appena lontanissima.
Bene, devi parlare un attimino più forte perché purtroppo con il cellulare, insomma, sì, noi siamo a Bruxelles, sì, tu a Parigi. Allora, senti.
Ok, adesso ci provo.
Perfetto, bene. Sì. Senti, allora, ti fa piacere? Vuoi parlare in italiano o preferisci parlare in francese?
Ma no, mi fa piacere parlare italiano, ma non sarà perfettissimo il mio italiano, ma visto che è un programma italiano, meglio parlare italiano.
Va,
no?
Bene. Allora, senti, abbiamo letto intanto la traduzione, diciamo, l'introduzione, e abbiamo detto che il libro è stato tradotto da Max Ponte. E poi Giulietta ha letto, se non erro, la prima pagina del libro. Mm-hmm. Quindi ci vuoi raccontare tu che qualcosa su questo libro e su quello che farai o hai già fatto per presentarlo nel Cilento?
Sì, allora per presentarlo nel Cilento sarà la settimana prossima, infatti mi avete beccato che stavo preparando la valigia e vado via la settimana prossima appunto per presentare il pianeta blu mio Zotis. Allora, non so chi di voi l'avrà letto già, come presentarlo? Dovrei raccontare prima come è venuto fuori questa storia.
Sì, diciamo che in 10 minuti ci dovresti spiegare un attimino qual è innanzitutto la trama e poi perché hai scritto un libro, perché se non erro non è proprio il tuo lavoro, sì, quello di scrivere libri.
Beh, diciamo che la trama è un racconto adatto per i bambini dai 7 anni in poi, qualcosa più di fantastico come dire, c'è una protagonista, Bellatrix, che deve compiere i suoi 100 anni e c'è una festa organizzata dalla nonna, ecco, una cosa un po' particolare su un pianeta lontano. La trama è quello. Uh-huh. È venuto fuori questo libro perché in un momento di pausa, io faccio la redattrice di interni e ho avuto dunque un momento di pausa e allora mi è venuto di scrivere così questa storiella, dovuto a un amico a chi scrisse una cartolina. Infatti nella prefazione del libro spiego vagamente il perché di questa storia. Andai al centro Georges Pompidou a Parigi a vedere una mostra. E uscendo da quella mostra comprai una cartolina che raffigurava il quadro di Chagall, mm-hmm, che è la Promenade, e la mandai dunque a questo amico. Lui trovò il testo così particolare che fece una sfida dicendomi di scrivere un racconto che sarebbe proprio adatto. Io, a dire la verità, non è che ci credevo tanto e poi è venuto fuori così questo racconto.
Bene, senti,
ecco com'è stato.
Ecco, la caratteristica di Bellatrix è molto bella perché ci sono addirittura quando leggi il libro,
non la sento, chiedo scusa,
ci sono quando leggi il libro alcuni riferimenti al fatto che sul blu mio Zotis, come se fosse un pianeta, appunto,
sì,
si dice ti voglio bene,
sì,
e poi ti adoro mi corazon, no? Perché ogni tanto lo ripeti, perché hai sottolineato in grassetto, perché utilizzi anche un carattere più grosso, ha un significato particolare questa cosa per te?
Non esattamente, ma visto che era una mischia infatti di parole spagnole, francese, e dunque volevo che i bambini capissero bene. Mm. La trama del libro l'ho spiegata prima, però è vero che si riferisce anche a l'amore dell'infanzia, l'amore dell'amicizia in genere, dunque giustamente volevo che questo sia ben spiegato, ecco perché ho insistito un po' di più su chi adora il mio corazon.
Senti, un'altra domanda, nel Cilento per quale motivo? C'è un motivo particolare? Ti hanno invitato loro? Adori il Cilento? Hai degli amici laggiù?
Sì, mi hanno invitato loro perché hanno avuto giustamente riferimento del libro, i miei nonni sono originari di quella zona lì,
uh-huh,
infatti di Vallo della Lucania precisamente, che si situa non lontanissimo da Pestum, Pompei,
uh-huh,
e dunque e mi hanno invitato lì proprio per presentare questo libro. È un luogo che amo tanto perché mi ricorda sempre la mia infanzia, dove passavo sempre la vacanza.
Senti, hai il libro sotto mano? Perché ci sono alcuni pezzi che sembrano quasi una poesia, o sono forse una poesia.
Sì,
magari
sì,
ce li vuoi leggere?
Uh-huh.
Non so, vedi, scegli tu, perché ho visto a pagina 29, 26, ci sono già 22, quindi quando Bellatrix...
Pagina, allora, 29?
Sì, sì, 29.
Allora, pagina 29, sì?
Vai.
Allora, non l'ho sentito bene.
Se vuoi leggere.
Ah sì, ma allora in italiano lo leggo.
Sì, oppure puoi leggere in francese, e allora forse la pagina prima, 26.
È la pagina prima. Sì.
Leggilo in francese.
Allora, un attimo. Allora, quello giustamente, la parte che a me piace di più è proprio la formula magica, magari posso uh-huh. leggere quella.
D'accordo.
Ok. Allora, Bellatrix demanda Lyra, prends ta plume de pan et note ce que je vais te dicter, car il faudra ensuite remettre cette liste à Éclair de Lune, afin qu'il puisse nous apporter tout ce dont nous aurons besoin. Bellatrix écrivit méticuleusement ce que Lyra lui dictait. Une pincée de poudre d'iris, trois œillets de poète, trois cristaux d'ambre gris de cachalot, 10 gouttes d'huile essentielle de gardénia, un verre d'écume de mer, un bloc de lave du piton de la fournaise, une goutte d'eau puisée à l'arbre du voyageur, un échantillon de sueur de coccinelle, une minute de temps, une dent de requin, un flacon d'encre de calamar, une pincée de terre de sienne, un crachat de caméléon en colère, un morceau d'écorce du cèdre du Liban, une poignée de sable de l'île de la surprise, un sachet de pétales d'étoiles, un cheveu blond d'ange, deux rayons de lune et de soleil, et voilà tout. Ecco.
E quando seguiamo le istruzioni, cosa succede?
Non si sente, ben chiedo scusa, ma mi sa che la comunicazione...
Quando seguiamo le istruzioni, cosa succede?
Chiedo scusa?
Si on suit la recette, qu'est-ce que va sortir?
La recette, je n'ai pas compris la question, excuse-moi.
Ok, allora riproviamo. Se seguiamo la ricetta, che cosa succede?
La formula magica.
Ah, allora con quella si trova giustamente la possibilità di ricomporre un collier della nonna che è stato rotto dalla bambina. E poi non posso spiegare di più perché altrimenti rivelo tutta la cosa più magica del libro.
Va bene. Senti, allora non so se c'è una domanda invece che tu vuoi fare a noi, e poi ci salutiamo perché così il programma va avanti. C'è qualcosa?
Sì, e allora io, perché infatti nessuno ancora mi ha chiesto il perché del titolo il pianeta blu Myosotis.
Oui.
Infatti il Myosotis è un fiorellino appena percettibile, piccolissimo, che ha un colore blu intenso.
Uh-huh.
Io non l'ho scelto proprio per quello, per il colore, ma più per il senso, perché il Myosotis significa orecchio di topo, che viene dal greco, ma ha anche un altro senso, che è erba d'amore. Uh-huh. E anche, più comunemente, non ti scordare di me.
Ah, ok.
La piccola Bellatrix, che è orfana, e come per richiamare, infatti, non vi scordate di me, esisto, ecco.
Va bene, perfetto. Senti, grazie allora Anna Raffaella, è stato un piacere averti online, come si dice on the air. Speriamo di averti qua a Bruxelles, ti salutiamo e ci sentiamo poi presto per email, va bene?
Va bene.
Grazie, un bacio, buona serata.
Buonasera.
Ciao. Bene, cari amici, allora, come al solito le conversazioni telefoniche al cellulare, lo sapete, non sono facilissime, ma approfittiamo invece di un personaggio.
Qui, in carne e ossa.
In carne e ossa, che è entrato in radio, fuggitivo.
Finalmente.
Buonasera, come la dobbiamo chiamare questa sera? Perché lei ha 250 nomi.
In che senso? Non la sento bene.
Non la sento bene. Io ero abituata a chiamarla in un certo modo, ma adesso non oso più apostrofarla con il nome di... Come devo chiamarla?
Guarda, se mi chiama in italiano è semplice, rispondo.
Buonasera.
Come sta?
Bene, lei.
Professore, bene. Ci dica. Sta seguendo un
importante... Oh, non mi rimandi al mio passato di professore di arti drammatiche a Bologna.
Senta, ma che cosa sta succedendo qua sul libro? Ci racconti.
Cosa succede sul libro? Sì. Beh, sono venuta a salvare il libro in Belgio.
Infatti, ma lo dice così. Le sembra,
allora, entra una persona di identità sconosciuta nel nostro studio e non si presenta, ci viene a dire che vuole salvare il libro in Belgio. Non so, mi sembra un po' poco affidabile.
La signora qui presente, che ha anche l'identità di Tela Sonora. Dunque Tela Sonora mi ha chiamato oggi, ovvero la verità ha chiamato un mio amico di cui ho ripreso adesso le funzioni.
D'accordo. Chi è l'amico? Dicono che c'è la pubblicità, mannaggia. Vabbè, siamo sicuri?
Non si può sfuggire a questo destino.
Addirittura questa piccola radio non può sfuggire dalla pubblicità.
La risata eclatante del vostro amico Claudio, i cattivi gusti musicali di vostra cugina vi mancano? Con Pay & Go International rimanete in contatto con i vostri cari, chiamate ed inviate sms verso reti fisse e mobili in Italia a tariffa nazionale. Informazioni o condizioni su proximus.be/international o in uno dei nostri punti vendita. Proximus, così tanto, così vicino, insieme con Belgacom.
Bene. Perdonateci cari amici, riprendiamo il nostro così la nostra conversazione invece molto più simpatica col nostro personaggio senza nome. Ci dica.
Ma se mi chiama rispondo.
Pronto, c'è?
Ma ci sono, come c'è lei. Dunque il mio nome non ha importanza, anche se mio padre mi ha chiamato sempre Dante e mia madre mi chiamava Bertoni.
Bertoni.
Come chiama spesso mio padre.
Certo. Ok, andiamo avanti.
E la missione che ti hanno dato nella culla?
Ma la missione che loro mi hanno dato non lo so, perché onestamente non penso che avessero previsto altra missione. Volevano di fare di me un prete, penso. Davvero, a un certo periodo. Però quando ho visto la difficoltà che sarebbe stata di diventare papa, mi sono detto, ma il tempo che diventi papa... Nato negli Stati Uniti non sono riuscito a nascere, di poco, e dunque mi sono accontentato di questa identità d'italiano e italiano vagante.
Bene, noi siamo molto felici di averti qua con noi. Ma ci racconti invece di questa missione particolare per salvare il libro. Cosa sta succedendo? Che cos'ha il libro? Un virus? È malato?
Da nessuno mi ha dato la missione, sono io che decido così di rompere un po' le scatole alla gente. Perché mi hanno chiesto di riprendere però Maelstrom Revolution, che è un organismo che fa anche dei libri. Dunque me l'hanno chiesto in privato prima verso febbraio-marzo di quest'anno. E, ad aprile è stata la cosa un po' annunciata, ho detto no, lasciate un po' di tempo, già mi occupavo dei booklegs. E quindi perché è una grossa responsabilità, un'avventura creata da qualcun altro per 20 anni. Da riprendere, che non è una cosa semplice.
Ok,
in effetti.
Sì.
E dunque, per lanciare questa nuova era, questa nuova epoca, con la gente di Maelstrom abbiamo deciso di fare un'azione. E un'azione qui più globalmente per prendere coscienza di alcuni problemi e apportare alcune soluzioni.
D'accordo.
Dunque riguarda questa operazione di cui voi siete a corrente, se no non avreste.
Io so che c'è.
Chiamato.
Si chiama morte al pilone, giusto?
Anche.
Anche. E vogliamo magari raccontare ai nostri amici.
Morte o pilone.
Morte al pilone. Ma vogliamo raccontare come si fa a contribuire a questa morte del pilone, cosa dobbiamo fare?
Ma diciamo che nell'ambito aeronautico sarebbe abbastanza complessa la cosa, perché il pilonare una città è per un aereo è lanciare bombe su una città fino a distruggerla. Dunque il dare la morte al pilone sarebbe di cominciare a installare trincee e mitragliatrici in tutta la città per poter far cadere tutti questi aerei che contengono armi. Ora, nel mondo del libro le cose sono un po' più semplici e complesse, perché ci sono anche lì industrie che fanno armi, per esempio il gruppo Hachette, Matra Hachette, che ha un'attività da un lato di fabbrica di aeronautica, di armi, e dall'altro fa libri e cultura. Un po' come Goebbels, no?
Che da una parte faceva esperimenti, dall'altra.
Libri e cultura sotto quale nome?
Come?
Libri e cultura sotto quale nome?
Hachette.
Ok.
Sì, il gruppo Hachette, che è un gruppo mondiale. Hanno ricomprato una parte... hanno azioni in Hachette in America, negli Stati Uniti più precisamente. Sono diventati il terzo grande gruppo di comunicazione al mondo. Comunque danno lavoro a molta gente.
Forse Radio Alma.
Sì, Radio Alma 101.9 FM. Facciamo solo radio. Non vediamo armi, almeno che io sappia. Bene, allora cosa facciamo? Dai,
io ho visto in giro per Bruxelles una serie di libri messi a domino che si facevano cadere a vicenda.
Io ho visto alcune persone, sì, abbiamo girato un piccolo clip che sta girando su internet da ieri sera.
Visto.
Sì, e questo piccolo video è un annuncio e l'abbiamo voluto fare in maniera divertente con questi libri a domino che percorrono la città e che scrivono la parole mort al pilon o pilon.
È vero.
E l'annuncio è questo: mort au pilon, les livres invendus libérants, non à la surproduction planifiée, eccetera, eccetera. Con una bella frase del grande Roland Topor, che era un autore panico, di origine polacca, ebrea. I suoi genitori erano polacchi ebrei, sono nascosti durante la guerra dai nazisti, e così diceva: pilonner les livres est aussi barbare que les brûler, mais provoque moins d'indignation.
Les feuilles vierges, obtenues grâce aux pages imprimées, recyclées, fourmis des fantômes. Des mots ressurgissent.
Des terminaisons de verbes achèvent de se décomposer, des bribes de ponctuation affleurent. L'autodafé lave quand même plus propre. Provocatorio, ovviamente.
Molto provocatorio.
Ma venendo da Roland Topor, sempre con una grande risata. Ecco, come la sapeva avere lui, che lui ho avuto l'onore di conoscere negli ultimi 2 anni di vita a Parigi. E dunque gli ho voluto rendere un piccolo omaggio qui, per mort au pilon, con questa frase detta e scritta da lui. E dunque aspetto le vostre richieste, domande.
Io voglio sapere dove bisogna andare per comprare questi libri o per raccogliere questi libri.
Dunque, sono libri che gli editori che partecipano a questa operazione sono molto chiari. Non sono libri appena usciti. Sono libri che vengono da uno stock. E sono libri che sono in sovrastock. Vuol dire che a volte, per esempio per Maelstrom, ci sono alcuni libri pubblicati 2 anni fa che sono per esempio in eccesso di stock di 300 o 400 copie. Vuol dire che ne viene tenuto uno stock di 100, 200, 300 e il sovrastock viene in questo modo liberato durante questa operazione. Noi ci rifiutiamo a distruggere questi libri e dunque proponiamo per tutta questa settimana dal 21, 22 al 26 di liberarli a prezzo libero. Per provare anche, per inventarsi questa pratica nel libro del prezzo libero. E vedremo cosa la gente dice, come la gente reagisce, permetterà forse un certo dialogo anche tra le persone che proporranno i libri e la gente che vorrà acquistarli.
Ok. Dove bisogna andare?
Bisogna andare intanto dal martedì al venerdì, dunque dal 22 al 25, dalle 11 alle 17, nell'Università Libera di Bruxelles. È il nome, non è che sia libera, più libera di altri, ma è Università Libera di Bruxelles, l'ULB, al campus Solbosch, nella hall dei ristoranti universitari.
D'accordo, poi l'edificio
F, mi sembra. E poi lì troverete gente, ecco, che vi accoglierà. E poi c'è un piccolo locale che si chiama La Gutta, La Goccia, perché è tutta una storia di gocce, che ci ospiterà anche il giovedì sera per una serie, sì, di readings e performance e musica. E lì l'orario è dalle 14 a mezzanotte, dal martedì al sabato incluso. E poi c'è A Me, per chi ha voglia di andare un po' in campagna, vicino Liegi, dunque per la provincia di Liegi, c'è la Casa della Poesia che ospita, col suo direttore David Giannoni, ospita un magnifico teatro da ricostruire. Lì, ecco, in questo teatro verranno messe a disposizione migliaia di libri, anche lì, per tutta la settimana, e con reading il 26, il sabato 26 sera.
Quindi alla GUT invece possiamo andare durante praticamente tutta la settimana, perché sì, c'è sì, la sì, lettura poetica il 24, ma durante
sì, dal martedì, dalle 14 in poi, in qualche modo una specie di relay dell'ULB.
Io vi lascerei adesso.
E ci sono anche vari comitati, vari commandos. Comando.
Ecco, magari continuate voi la conversazione, così io chiamo il prossimo ospite e poi quando abbiamo terminato col prossimo ospite riprendiamo. Tanto voi andate avanti un attimino.
Potrei avere un po' di manna?
Un po' di manna?
Sì, un po' di manna.
Sì.
Ce l'hai.
La manna è finita qua.
Era no, invece manna. parliamo del...
Ah, eccola, grazie.
Sì, ti do la manna, dai.
Manna liquida, solida.
Parliamo dei commandos. Ecco, ci sono vari attentatori, no? Terroristi.
Ecco, mi ricordo dell'attentato poetico a cui io partecipai anch'io nel 2003... io ero in Italia all'epoca, gli altri erano qui a Bruxelles o a Parigi o altrove, e facemmo una grossa differenza tra i due termini, tra la nozione di attentato poetico e quella di terrorista. Solo perché la parola terrorista include, qualsiasi sia il punto di vista, perché un resistente di guerra può essere un terrorista per un altro potere, ma il terrorista usa il terrore, usa la paura, e appunto tutto il nostro discorso poetico è di lottare contro la paura.
Sì.
Dunque un attentato alla paura, e l'attentare è il fatto di andare incontro e di scuotere questa realtà.
Sì.
E di osare attaccarla per cambiarla, per modificarla, per rievoluzionarla.
Quindi qualcosa di propositivo.
Per noi chiaramente qualcosa di attivo, sì, di propositivo e di assolutamente non violento.
E quindi i libri saranno lasciati liberi dai,
sì,
commandos.
Sì, assolutamente, e i vari commandos che sono, ecco, sono già alcuni, si sono annunciati, preannunciati su Facebook. C'è il performer Damien Spleters che farà una libreria nomade con una vecchia carretta di Postiere Svizzero per tutta la città, dunque in tutte le piazze centrali di Bruxelles, dalla Grand Place a Flagey, eccetera. E poi ecco.
Allora,
come
il resto da scoprire.
Time out.
Aspetta, adesso poi comunque riprendiamo il discorso dei libri. Buonasera Barbara, sei connessa?
Sì, sono, ciao.
Buonasera, ciao. Allora, senti, i tempi sono come al solito molto brevi in radio, quindi ti lascio la parola. Avevo già annunciato inizio trasmissione il libro di Cristiano Ferrarese, Trilogia dei Matti, e che questa sera avremo appunto avuto una conversazione, un breve tour radiofonico e una camminata veloce tra voci per definire un pochino questo termine Matti. Ci vuoi dire qualcosa tu?
Sì, allora diciamo che il termine Matti in letteratura ovviamente è vario e molto ampio. Io ho curato in particolar modo un progetto che è uscito su The Populi, che ha cercato di spaziare un po'. Come dicevi tu, mi sono occupata di Cristiano Ferrarese, che ha trattato questo tema in un modo particolare, usando un personaggio matto, fintamente matto in un certo senso, per poi parlare di altro, per scavare nella società. Quindi in questo caso c'è un simbolicismo evidente nella situazione che lui ha usato per dimostrare altre cose. Però il termine matto in realtà che era poi quello che volevo far uscire un po' stasera, ha anche altre sfaccettature, quindi ci sono altri testi che varrebbe la pena di sfogliare, come un saggio di Barbara Garlaschelli che si chiama Frammenti, che è proprio voce diretta di persone che hanno vissuto questa esperienza, che hanno quindi dei problemi mentali importanti, e un'altra autrice invece non italiana del secolo scorso, che è Silvia Plath, che ha avuto dei grossissimi disagi interiori e che quindi in un certo senso Matta lo è stata considerata davvero, tanto che si suicidò a 31 anni, che insomma detta in questo modo fa anche un po' un effetto, che è poi la mia età, quindi il termine matto può essere affrontato in diversi modi, dall'interno, dall'esterno, e anche utilizzandolo contro ciò che invece noi crediamo siano i matti, perché è quasi fin troppo facile, no? Mm-hmm. Dire ecco che sei matto, allora non capisci nulla e ti lasciamo fare tutto ma non ti diamo retta, quindi è un po' un gioco di ruoli in un certo senso, e allo stesso tempo è importante arrivare a capire effettivamente qual è la condizione, cosa che per esempio fa appunto la Garlaschelli nel suo saggio, che cosa vuol dire veramente poi avere un problema mentale serio e quindi trovarsi in condizioni anche di disagio, di difficoltà, mm-hmm. insomma.
Senti, non è che per caso matto si dia anche a chi in fin dei conti si comporta in modo diverso e quindi possa in qualche modo far paura e certo. Devi un attimino a quelle che sono poi i comportamenti sociali. Quindi perché questa
certo,
paura?
Uh-huh. Si possono distinguere due categorie, che sono poi le grandi tipologie diverse. Da una parte quello che, come accennavo prima, è nato proprio da una malattia vera e propria, quindi la mente non risponde come dovrebbe e questo condiziona la vita delle persone, e questa è una condizione insomma di disagio, ma dovuto con delle cause precise. Quello che invece riaffiora molto nella letteratura attuale è il suo contrario, cioè il catalogare, etichettare matti persone che semplicemente hanno magari comportamenti, reazioni o ragionamenti o parole che non rientrano in quelli che noi chiamiamo canoni sociali o etici o morali, per cui è molto più facile definire matto qualcuno che dice una cosa che non ti va, che non ti piace, che magari si comporta male o male in senso lato, cioè diverso da te. Mm-hmm. Molto spesso matto oggi è diventato sinonimo di diverso, e quindi lì c'è un'evidente etichettatura negativa, cosa che in realtà poi non è necessariamente, insomma, ci si può sentire matti ma non esserlo effettivamente, matti nel termine clinico quantomeno, ecco.
Ecco, quindi tu ti occupi di questa tematica o scrivi proprio?
Sì, allora, io scrivo e ho seguito la tematica perché comunque lavoro nell'editoria e quindi sono tutte questioni che mi interessano da vicino, diciamo che ho un particolare interesse per alcuni argomenti, mm-hmm. e questo sicuramente in particolar modo mi ha sempre molto colpito, perché è una cosa che secondo me anche a livello sociale, nelle relazioni di tutti i giorni, senza essere scrittori o artisti, ma vivendo la propria vita si tocca con mano, quindi ho studiato approfonditamente, c'è stato questo progetto come dicevo su The Populi recente, ma sono ancora alla ricerca, quindi qualunque testo che abbia a che fare mm-hmm. con questo secondo me vale la pena di sfiorarlo quantomeno.
Noi abbiamo qui stasera un ospite in radio, non so se ti voglia fare una domanda, perché lui spesso e volentieri credo abbia a che fare anche con...
Matti.
Ci dica signor Bertoni.
Vuole insinuare che sono matto?
No, io ho detto che forse lei ha a che fare, quindi no, tu hai l'onore questa sera, cara Barbara, di poter parlare con un personaggio che questa settimana, non so se volete spiegare a Barbara cosa farà, è una persona che è venuta a salvare il libro a Bruxelles, quindi è una persona... nostra amica che si intende di tantissime cose e questa settimana si dedica a questa missione. Forse una domanda da parte sua potrebbe in qualche modo portare avanti il discorso prima che chiudiamo, perché devo chiamare il prossimo ospite. Ci dica, signor ospite, vuole fare una domanda alla nostra Barbara Gozzi, che è lì trepidante, che la sento, che è agitata. Faccia questa domanda, la prego.
Che tempo fa da lei? Che tempo fa da lei?
Ah, qui è notte, guardi, c'è anche un bel umidino.
E dove esattamente?
Allora, io sto in provincia di Bologna.
Ah, bello, ho insegnato a Bologna.
Come?
Ho insegnato a Bologna.
Davvero?
Sì. Le avanguardie letterarie.
Beh, diciamo che in generale l'Emilia Romagna è abbastanza fiorente ultimamente, poi.
È una grande bella regione. E lavora in che casa editrice?
Allora, attualmente il lavoro più prolungato nel tempo è stato con Mondadori Junior, sono uno dei redattori editor, mi occupo di testi da pubblicare, poi vabbè, ci sono state diverse collaborazioni recenti, per esempio appunto con testate giornalistiche, dove mi occupo di parlare dei libri degli altri ovviamente.
Ebbene, e dunque comunque ecco, lei non farà parte del Pisa Book Festival, che è un festival soltanto per piccoli editori in Italia, editori indipendenti?
Sì, no, infatti no. No, quest'anno no.
Perché il Belgio è invitato d'onore, quindi avremo l'onore noi di andare a Pisa come paese ospite, sì. Ci
quindi,
venga a trovare.
Ecco, io consiglio di continuare questa conversazione a Pisa.
Sì.
Sullo stand degli editori
perché
belgi,
no?
Perché Gabriella fa segni dalla regia che dobbiamo passare la prossima telefonata. Mi dispiace molto, ma grazie di essere stata qui con
grazie
noi.
Grazie a lei.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
Va bene, niente, ci siamo... già che ci siamo potremmo spiegare un po' meglio cosa ci vanno a fare gli editori belgi a Pisa.
Beh, io parto dal principio che se qualcuno ti invita, almeno che sai che è una persona non fidabile, rispondi. E dunque ci hanno invitato i belgi, perché io sono sempre tra l'Italia e qui il Belgio, hanno invitato David appunto a rappresentare questa coordinazione. Mm-hmm. E di organizzare la presenza del Belgio come editoria indipendente a Pisa, al Pisa Book Festival, che è una grande fiera di letteratura e altro, di libri, quindi però di editoria indipendente.
Quindi si troveranno sullo stand libri?
Sì, dal 9 all'11 ottobre a Pisa, in centro, al Pala Congressi. Mm-hmm. E ci sarà un enorme stand belga dove tutti gli italiani potranno trovare libri dal Belgio.
E ci sono anche editori che organizzano eventi o qualcosa di...
Mi faccio pensare, sì, c'è Maelstrom, come sempre, che organizza una bella serata con un titolo che lascio scoprire su internet, che si può scoprire sul sito di Maelstrom, su Facebook e sul sito del Pisa Book Festival.
D'accordo.
Con vari autori belgi e musicisti che ecco il 10 sera alle 18 faranno la prima data finalmente italiana della troupe poetica nomade.
Quindi il 10
ottobre,
10 ottobre sì. A Pisa.
Il 23 al 30 siamo a Beirut.
Allora, no, ma di questi poetici. Un'altra volta David e Bertoni a parlare di queste cose perché mi sembra
chiaro. Eh sì, perché insomma
ormai
sarebbe bene che lui abbia un po' la
sì,
parola.
Eh sì, perché parli sempre tu, è vero. Ma senti un po', ma
è la prima volta che mi inviti.
Ma sì, sei nel mio cuore da sempre. Questa sera abbiamo l'ultimo poeta. E, Giovanni, ci sei?
Sì, pronto.
Bene. Allora, io ho introdotto all'inizio della serata il libro che tu mi hai fatto avere, Passigli Poesia, testi scelti da Mario Luzzi. Ho letto alcune cose, però non ho detto granché perché eravamo già abbastanza di corsa. Quindi adesso hai circa 5 minuti, 5-7 minuti, e poi magari ti faremo una domanda, tu farai una domanda a noi. Che cosa, dunque, il tuo libro La lingua batte, prefazione di Marino Biondi con una nota di Davide Spardi. Innanzitutto, cos'è? Un libro editato e ancora inedito?
No, è un libro pubblicato 2 anni fa da Passigli.
Perfetto. E, di che cosa tratta questo libro?
Senti, il libro nasce da un'idea di questo genere, che noi siamo immersi, attraversati in un fiume che è il linguaggio, il discorso delle parole, delle musiche, dei suoni, e io ho fatto un'operazione, diciamo, tipo meditativo, ponendomi diciamo dentro e accanto a questo fiume, cercando di raccogliere le parole, frammenti di discorso, come può fare un fotografo che sta a un angolo di strada ogni giorno alla stessa ora e fotografa chi c'è, cambiamento di stagioni, persone, suoni, eccetera. Ecco, alla fine mi sono accorto che dentro questi frammenti c'era un discorso e ho cominciato a riconoscerci una musica. Una musica che posso dire la mia o di chiunque possa fare un'esperienza di questo genere. E quindi ho lavorato, diciamo, su questa musica, su questi suoni, fino a ricavarne questo testo, che si chiama appunto La lingua batte.
Mm-hmm. Ci vuoi leggere qualcosa?
Ecco, posso darvi qualche idea del tipo di lavoro. Comincerei con una cosa un po' più leggera, via.
Va bene.
Tra l'altro un particolare che occorre dire è che nel libro sono presenti lingue diverse, da lingue classiche a lingue africane, lingue sconosciute che creano così un effetto di straniamento, però insomma chi vuole orientarsi poi nelle note finali trova una chiave di lettura. È diviso in quattro parti, come se fossero quattro stagioni insomma della vita. Ecco, questo è uno dei testi, siamo nella sezione seconda. Sei proprio un pesciolino e s'apre una voragine grande quanto un grido di bambino e guaito di cani randagi. Conveniant ea quae convecta repente magnarum rerum fiunt exordia et terra e mare e cielo e ogni vivente, eppure nonostante è stata una bella giornata. O quest'altro, perché non mi hai uccisa? Perché non mi hai uccisa, voglio sapere? Per questo, perché ti ho amato dentro un'anima sola e sono nato. Nel pensiero comune un giorno pure a me toccherà dire ci sono altre porte da aprire, aspetta il pomeriggio un altro giorno. Ecco, questo è un po', sono due testi della seconda sezione. So che ho dato un'idea del lavoro?
No, non ancora.
C'è qualche rega degli altri?
Sì, perché non ho ancora capito.
Quella era l'estate? Cioè la seconda stagione è l'estate?
No. Sai, l'idea del libro, non so se avete avuto modo di sfogliarlo, tra l'altro è scritto tutto con le minuscole e ogni testo finisce con la virgola, perché è un fluire continuo, chiamalo pure il divenire, per cui tu puoi cominciare da qualsiasi punto come se fosse un breviario e poi torna all'origine. Non è che c'è la primavera o l'estate, diciamo, sono quattro momenti, quattro tempi come una sinfonia, però tu puoi aprire il libro a qualsiasi punto e andare avanti da lì.
Ok, questa, un ciclo.
Non mi guardare da animale strano, guardami in modo di essere guardata, un cavallo di Troia tra le nostre fila, Abismaus e la nada, un buon paio di scarpe, un bagaglio leggero. Arriva il momento che è bello diminuire il carico e andare a passo lento. Nello specchietto l'immagine di sé. Ecco, come la domanda.
La domanda sta arrivando. Che cos'è il poeta?
Scusa?
Che cos'è il poeta?
Il poeta è uno che cerca la verità, è una armonia. È una forma di armonia rispetto all'esistenza. Ecco, in questo libro, se vuoi, c'è una traccia di esperienza che io ho proposto perché penso possa servire a qualcun altro per fare una sua ricerca di verità.
E senti, ci sono alcuni testi che sono scelti all'inizio del libro, c'è una dicitura, testi scelti da Luzzi.
Ah beh, questo riguarda la collana. Mm-hmm. La collana di Passigli è stata diretta fino alla morte da Mario Luzzi. E loro l'hanno mantenuta ancora per un anno o due perché c'era un gruppo di autori, fra i quali io, che eravamo stati amici di Luzzi e di cui Luzzi aveva letto i testi, e questi libri erano, come dire, lì in coda di essere pubblicati, quindi l'edizione sta a significare questo.
Abbiamo un ospite in radio che sta pensando a una possibile domanda, si sta, come dire, concentrando.
Beh, intanto che ci pensa.
Ecco, bravo. Domanda.
No, la domanda è fatta tutta, solo che poca gente sa chi era Mario Luzzi. Ci può dire qualcosa su questo grand'uomo?
Beh, penso che tanti sappiano chi è Mario Luzzi.
Beh, qui in Belgio è sicuro che di no.
Penso che sappia che è Mario Luzzi, quindi non fanno fare la parte del maestrino. Io ho scritto una cosa su di lui che si intitola Omaggio di un infedele a Mario Luzzi, perché per tanto tempo io l'ho letto senza amarlo molto, diciamo, lo sentivo un poeta lontano. Invece poi attraverso un'esperienza, è stata un'esperienza personale, insomma, conoscenza di Romano Bilenghi e di altre persone, diciamo, attraverso un giro di amicizia, io ho cominciato a entrare dentro la poesia di Mario Luzzi e gli ultimi due libri sono sembrati dei grandi libri e l'ho scritto in questo testo. Dove sta la grandezza di Mario Luzzi? È uno che ha scritto per più di 60 anni, stando sempre dentro una ricerca di autenticità, ed è bellissimo che alla fine della sua vita lui considerava se stesso ancora un principiante. Ecco, questo è il poeta, quello che pensa sempre di dover andare avanti in questa sua ricerca di verità. E Mario Luzio è un grande poeta per questo.
Bene. D'accordo. Senti Giovanni, ti salutiamo, ti ringraziamo per aver partecipato. E poi magari
prima o poi.
Ma sì, non ti preoccupare, ci sentiremo, ci mancherebbe altro. Beh. Grazie e niente, grazie per aver partecipato e poi ci sentiamo comunque per email e al telefono.
Buon lavoro.
Grazie anche a te. Ciao, a presto. Bene, allora ragazzi, prima di chiudere la serata, abbiamo ancora qualche minuto, se volete ancora non so dire qualcosa su questo prossimo evento settimanale, poi dovevamo mandare un pezzo di musica di Note Volanti, vero Paola? Quindi,
ma brevemente parlavamo di Mario Luzi, che è uno degli autori italiani che non ha ricevuto il Nobel, che come Montale almeno l'avrebbe meritato probabilmente, come invece questo scrittore cinese che ricevette un nome complesso da dire per noi, no? Zhou Jiang, qualcosa del genere, pubblicato in Francia, cioè in Svizzera, dal piccolo editore Loeb. È snobbato dalle grosse case editrici fino al Nobel.
Certo.
L'indomani del Nobel Gallimard chiede scusa e riacquistare i diritti. Ecco, per dire che il lavoro di piccoli editori è anche quello, di poter rischiare lì dove i grossi non rischiano più oggi o non vogliono più rischiare, perché hanno dai loro trust comandieri degli ordini di rentabilità.
Chiaro.
Su ogni libro, questa è una parola d'ordine detta da un grande ufficiere del Brancaleone Hachette, mi sembra, e la Martiniera anche, che dissero una volta, ecco, che ogni libro sia rentabile.
Perfetto, e quindi è morta la cultura. Bene, allora, concludendo comunque con un attimo di speranza, noi mandiamo un pezzo di Note Volanti che si chiama, dunque, da qualche parte.
Il pezzo si chiama Isla, tratto dall'album L'abbraccio arancio.
Va bene. Cari amici, vi salutiamo. Se non c'è più spazio dopo la musica, un bacio e a venerdì prossimo. Grazie, a presto.
Ciao. A venerdì.
A venerdì, ciao.